Leggiamo allora in Matteo capitolo 5, versetto 21. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque s'adira contro il suo fratello, anche la moglie, il marito, la suocera, tutti quanti, sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto al suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla gehenna del fuoco. Sembra terribile questo, ma poi non è così, eh? Nel senso che è così, ma con delle varianti, poi vediamo insieme. Sì. E detto così, allora nessuno si salva, siamo tutti condannati. Chi non si è mai arrabbiato una volta contro qualcuno? Tutti. Questo cosa vuol dire? Vuol dirci che il nostro cuore, per natura, tende a fare azioni che Dio non approva. Può soltanto farci notare come siamo noi, non è una parola di condanna. Ma dice: questa tua natura, così come te la ritrovi, che ti porta a adirarti, a fare del male, a offendere, è una natura che non è condivisa da Dio. Allora ti serve un salvatore. Un qualcuno, che si chiama Gesù Cristo, che ti consenta di essere nuovo, pensare in maniera nuova, agire in maniera nuova. Non è quindi una parola di condanna, ma è una parola che deve aiutarci a capire che abbiamo bisogno di un Salvatore, che ci venga a giustificare, che ci venga a rigenerare, a ricreare all'immagine di Dio, persa con il peccato. Peccatori siamo, non possiamo negarlo. E poi dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, se ha qualcosa contro di me, forse io gli ho fatto qualcosa a lui, o ha agito in un modo tale per cui poi ha sviluppato qualcosa contro di me. Dice: lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare. E va prima a riconciliarti con tuo fratello. Entrambi dovranno dire qualche cosa, qualche parola di scusa, immagino. E poi vieni ad offrire la tua offerta. Poi dice in Luca 17, versetto 3, dice: badate voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonami. Gli apostoli disperati dissero: Signore, metterci la fede, come facciamo qua? Hanno ammesso la loro realtà umana, l'incapacità. E Dio gli dice: se avete fede, direte a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirà. Se avete fede, se mi cercate, se credete in me, riceverete questo potere per riuscire a perdonare alla gente sempre, tutti i giorni. Nel potere di Cristo riusciremo a fare questo. Fede in Cristo. Noi possiamo dire: Signore, come facciamo a ubbidire alla tua parola? È impossibile, se siamo onesti, ben intesi, con noi stessi, perché non sempre è facile essere onesti con se stessi e ammettere quello che siamo. Dovremmo dire: Signore, come facciamo? Non riusciamo. E dice: se tu hai fede, se credi in me, se mi cerchi, troverai in me questa forza per perdonare 7 volte al giorno, per amare chi ti odia. Questa è la parola di salvezza che il Signore ci vuole dare, salvarci dalla rabbia che a volte ci devasta dentro, ci governa, ci opprime, ci toglie il sonno, la pace. Ci sono quindi due situazioni: una in cui io posso sentire una rabbia verso qualcuno per un suo atteggiamento, oppure un mio atteggiamento può destare rabbia in qualcuno. Quindi due situazioni. Vediamo oggi come è meglio comportarsi in entrambe le situazioni, che sono super frequenti nella nostra vita, a parte qualche eccezione. L'importante, come dice la Bibbia, è che la rabbia non cioè, che il sole non tramonti sulla nostra rabbia, che non ce la trasciniamo la rabbia negli anni o nelle settimane, ma che mettiamo un freno, che riusciamo a vincerla in Cristo Gesù, e la si vince come? Perdonando e amando, qualità che possiamo trovare in Gesù, il quale ha amato chi lo ha rifiutato, chi lo ha ferito, chi lo ha disprezzato, chi lo ha ucciso. Quindi in Cristo, questa è la buona novella, possiamo trovare la salvezza, la forza per essere nuovi. Dio ci offre oggi il suo figliolo Gesù per diventare nuove creature, vivere in maniera rinnovata nella mente e nel cuore. E noi predichiamo giustamente che abbiamo un Salvatore, non per sforzo umano. I punti che adesso leggo sono per mentalizzarci a cosa è meglio fare, per cambiare modo di agire, di pensare, e poter quindi andare dal Signore e chiedere aiuto per agire nel modo come diremo adesso. Perché se uno continua a pensare nel vecchio modo, a ritenere che il suo atteggiamento è giusto, che lui ha ragione, non c'è Dio che tenga, mai cercherà aiuto da nessuno e non potrà camminare come Dio comanda. E rimarrà quello che è. Quello che diciamo è per aprire la mente a un rinnovamento del modo di pensare, per andare poi dal Signore e chiedere forza per adempiere a questo modo di pensare nuovo. Non vogliamo obbligare nessuno a sforzarsi a mettere, come dice la Bibbia, dice, ma la carne è debole. La Bibbia, noi Dio vuol metterlo nella nostra vita. E diciamo di rabbia. Abbiamo elementi pratici. La rabbia, forse dall'altra parte, lì su come agire chiarezza. E spesso e volentieri una delle due parti è chiusa in maniera totale. Ora cosa bisogna fare? Bisogna perdonare, basta. E aspettare che le cose cambino, pregando il Signore. Però se l'atteggiamento di un altro mi genera un po' di rabbia dentro, la cosa migliore da fare è di esprimere questo appena possibile. Non trattenere dentro. Il sole non tramonti sulla vostra rabbia, non portatevela dentro, non nascondetela nel vostro interiore, non comprimetela, perché è una bomba, ma esprimerlo il più presto possibile alla persona che col suo comportamento, magari senza volerlo, ha prodotto in noi questa sensazione di rabbia. Tenere tutto dentro produce risentimento e amarezza, sentimenti esplosivi. Esprimere il più in fretta possibile. Comunicare con chi, col suo comportamento o con le sue parole, ha prodotto in me questa sensazione di rabbia, comunicarlo in privato, non in pubblico, per non creare imbarazzo, disagio, che si prende in disparte, soprattutto mai davanti ai bambini piccoli, mai. E quando la rabbia ci prende, noi non guardiamo più in faccia a nessuno, spariamo fuori tutto, bambini piccoli, non importa, i bambini piccoli non capiscono niente. Bambini piccoli o altre persone, per cui creiamo una catena poi di reazioni che non si frenano più. In privato, fatti entrare un attimino, vieni con me un attimino, no? Come fa il Fantozzi, no? Che si mette in, cos'è? Ho visto un film una volta, no? Si è messo in bocca, non so cosa fosse, un qualcosa di bollente. Finta di nulla, corre fuori e poi lancia un grido disumano. No? Anche noi, viene con me un attimino, andiamo di là in privato, poi gli diciamo cosa ci è successo dentro, trattenere un momentino, se ce l'ha fatta Fantozzi, ce la faremo anche noi. in pubblico e crea imbarazzo, disagio, uno si sente ferito e reagisce malamente per difendersi, no? Poi prima di esprimere la lamentela, la cosa che ci ha dato fastidio, diciamo anche magari qualche aspetto positivo di quella persona. Guarda, dice, non so, ti apprezzo come marito, come moglie, come amico, hai tanti aspetti buoni, sei una persona gentile, cortese, amabile, però in questo momento hai detto una cosa che, guarda, mi ha un po'... Quindi preparare con qualcosa di positivo apre il cuore di chi ascolta, non sempre soltanto il negativo. Perché qualche aspetto positivo c'è sempre. Nessuna persona è totalmente negativa nei suoi atteggiamenti, qualcosa di buono ce l'avrà anche, allora diciamogli anche qualcosina di buono e poi esprimiamo anche quel qualcosa che al momento ci ha dato fastidio, insomma. Non diciamo a questa persona: ecco, tu mi hai detto così, tu hai fatto in questo modo, mi hai veramente ferito, avresti dovuto essere diverso, cambiare atteggiamento, non dirmi quelle parole. Suona come un'accusa, l'altro si chiuderà sicuramente. Diciamo invece: quelle parole che hai detto prima, guarda, che non lo so, io l'ho percepito in un certo modo, per cui io mi sono sentito un pochino innervosito. Io. Come per dire, forse sono io che sono strano, che sono sensibile. Se invece dico, ma tu dicendo così mi hai offeso, mi hai ferito, sto dicendo tu, tu non capisci nulla. Sei un ignorante. E quello si chiude chiaramente. E non continua più il discorso. Tronca, ti sbatte la porta in faccia. E tutto rimane così, sospeso per aria. E tu rimani pensando che cafone quello. E non hai capito il tuo di errore. Sono cose importantissime queste, eh? Sembrano banalità, ma sono di fondamentale importanza, enorme importanza, capire come comportarsi col prossimo. Poi si chiede a Dio l'aiuto per perdonare, amare quella persona, certo. Io posso applicare un atteggiamento, ma l'amore chi me lo dà? Il perdono chi me lo dà? Devo andare dal Signore a prenderlo, evidentemente. Se noi attacchiamo una persona, cosa fa quella? Parte al contrattacco. Quante volte vi è successo, non è vero? Ma ricadiamo sempre nello stesso errore, perché partiamo da un falso presupposto: io ho ragione, lui ha torto. Combiniamo guai e non ne usciamo mai fuori da quella condizione. Dobbiamo imparare. Questa è una lezione di comportamento. Poi il Vangelo cosa c'entra? C'entra nel fatto che intanto è parola di sapienza. E secondo, che serve l'amore che soltanto Dio ci può dare per relazionarci col prossimo, dove Dio ci dice ama il tuo nemico. E lì ci vuole l'amore soprannaturale, perché sennò non usciamo. E soltanto amandomi libero da eventuali rabbie, rancori, odi, eccetera. Non fare paragoni con altre persone. È una cosa molto antipatica. Ah, dice, il marito della Virginia, quello sì che è un uomo, non mai farebbe come hai fatto tu oggi. O non so, la moglie di Giovanni, quella sì che è una moglie docile e mansueta, mai oserebbe dirmi queste cose in faccia come fai tu. Mai fare questi paragoni. Sono antipatici. Ma affrontiamo il problema del momento. Paragonare cosa vuol dire? Come dire, fai schifo. Non vale niente. C'è chi vale più di te. E queste cose fanno male, danno fastidio. Portano a chiudersi e non affrontare qui il problema del momento, che magari è una banalità. Dice, quando affronti una persona perché ha detto un qualcosa o ha fatto una certa cosa che ti ha prodotto un attimo di irritazione, dice, non tornare a rivangare il passato, ripresentare la lista. Hai fatto come ieri, e proprio anche l'altro ieri, anche una settimana fa hai fatto così, e ti ricordi l'anno scorso, e 35 anni fa, ti ricordi? Una lista che non finisce più. Lascia stare il passato. Parla del problema del momento e basta. Presenta un solo problema alla volta, se no l'altro può sentirsi travolto, schiacciato e va in tilt. Accontentati di un solo problema alla volta. E cerca prima di andare a fondo a quel problema. Non trattarne 10 in maniera superficiale, non hai risolto niente. Ne hai affrontati 10, risolto niente. Uno solo a fondo, se è possibile, certo, se l'altro ascolta. Poi, se è possibile, cerchiamo di parlare con un tono abbastanza tranquillo. Presentiamo delle soluzioni, non soltanto dire tu qua, tu là, tu su, tu giù, tu sei un cretino, non capisci niente, mai fritto, mai offeso, cosa devo fare? Ma che ne so cosa devo fare? E a presentare anche delle soluzioni, non soltanto lamentarsi di qualcuno o di qualcosa, ma offrire delle soluzioni, cosa facciamo adesso? Come ci incamminiamo adesso insieme? Ah, devi saperlo tu cosa fare adesso, devi saperlo tu. Non si può ragionare così. Cercare di vedere cosa si può fare praticamente, perché la vita è una realtà pratica, non soltanto emotiva. Ti offriamo delle soluzioni realistiche che si possano attuare, non cose, cambiamenti radicali, assurdi, estremi che non è possibile ottenere. Cose piccole, un po' alla volta, soluzioni realistiche, realizzabili. Contentiamoci anche di piccoli passi, no? Ci vuole pazienza nella vita. La pazienza è un dono dello Spirito. Anche qua ci serve il Signore Gesù Cristo, avere un po' di pazienza, un po' di tolleranza nell'affrontare la cosa, nell'aspettare eventuali cambiamenti, tolleranza, misericordia. Ci serve Gesù Cristo in questo, il suo carattere, la sua persona, per poter trovare una realtà nuova, non drammatica, non sconvolgente, non distruttiva, ma una realtà che possa edificare. Poi è importante, quando io vado a far notare a qualcuno che il suo comportamento mi ha un attimino irritato, devo anche ascoltare cosa ha da dire lui, però. Non soffocarlo, travolgerlo con tutto ciò che io ho visto. Che ci comunichi anche lui cosa ha percepito. Ascoltare, e qui entriamo in un tema molto difficile, saper ascoltare. Quanti ascoltano? Molto pochi. Di norma uno ha in mente soltanto i suoi pensieri che vuole esprimere e basta. Quello che l'altro dice è quasi quasi un'interferenza che dà fastidio. E aspettiamo che finisca in fretta per ritornare sul nostro discorso. Bravam, 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 bravam. Ma siamo in due. Non sei solo tu che può fare bello e cattivo tempo. Devi ascoltare cosa l'altro ha da dire sul problema. Se per caso l'altro rispondesse con rabbia, perché un attimino gli ha messo in rilievo un suo possibile errore o difetto, non fare altrettanto, chiaramente. Sono alcuni esempi di comportamento cosa fare nel caso qualcuno abbia detto o fatto un qualcosa che mi ha irritato. Sono 9 punti. Se io chiedessi a qualcuno, mi ripeti 9 punti? Uno se ne ricorda 2, forse. Ecco perché è necessario ascoltare, riascoltare 2, 3 volte. Perché se riascoltiamo 2, 3, 4 volte la stessa cosa, la studiamo, un po' alla volta ci rendiamo conto che tutto quanto è stato detto io l'ho fatto sicuramente. Se sono onesto con me stesso. E così, capendo che anch'io sono così come descritto, mettermi davanti al Signore: Signore, sto capendo che il mio atteggiamento è sbagliato, produce solo tensione, produce scontro. Signore, devo cambiare. Confesso a Dio il mio comportamento sbagliato, che è un peccato, e chiedo al Signore aiuto per comportarmi nel modo giusto, cioè con amore verso chi mi offende o ha un comportamento che non è idoneo al mio modo di pensare. E così, applicando questi punti con pazienza, perché non posso sperare che il mio partner mi assecondi subito al 100%, non si può sperare questo, ma lavorando insieme, specialmente se siamo qua, marito e moglie, lavorando insieme, si può ottenere un dialogo soddisfacente, che migliori notevolmente la qualità del rapporto. Se tu non ti impegni, non otterrai nulla. Se tu non ti impegni, non otterrai nulla. Se dopo un tentativo ti stanchi, non otterrai niente. Devi capirlo, che il tuo impegno è fondamentale, se vuoi ottenere qualcosa. Se no devi dire a te stesso, la colpa è mia, non voglio impegnarmi, non ottengo niente, è normale che sia così. Ma non si dice così. Perché se tu potessi dire così, saresti già un mezzo santo. Tu dirai, non ho ottenuto niente perché mia moglie e mio marito, guarda, non capisce niente. Così dici. Perché così è la verità in questo mondo. E continuiamo col nostro concetto di essere a posto, perfetti, giusti, santi, e gli altri, tutti dei delinquenti. O che negli altri è l'errore. E così andiamo avanti a liti costanti, a insoddisfazione costante, a problematiche costanti, senza risolvere nulla in assoluto. Ognuno, come si suol dire, è libero di impiccarsi con la corda che vuole, questo è chiaro. Dio ci lascia liberi in questo, ma ci vuole anche insegnare come migliorare, come progredire, come farsi del bene. Poi tocca a noi decidere e accettare. Non può lui impormi una via, mi fa notare quale sarebbe la via migliore. Poi tocca a te, dici tu cosa ne dici? Ah, ma che stufata, dici no, impegnarsi non ce l'ho più voglia. 40 anni, 50, impegnarmi ancora, basta, basta. Finisci, fa come vuoi. Però come dice la Bibbia, ciò che semini, quello raccoglierà. Poi tutti vorremmo raccogliere buoni frutti, e poi andiamo lì a vedere, c'è niente. E magari ci arrabbiamo anche. Ma capiamo che se abbiamo seminato male, non raccoglieremo niente, quindi capire che tocca a noi seguire le regole. Poi quando qualcuno si adira con noi, che può succedere anche questo, come comportarci quando uno si arrabbia con noi e esprime questa rabbia con noi? Prima cosa dobbiamo capire che è normale in questo mondo. Il mondo se uno si arrabbia con me. Perché uno si è arrabbiato con me. Arrabbiarmi usando la stessa moneta. Ci faremo del male. Quindi non sentiamoci offesi. Ci rispettino, non fa mai errore, che noi sbagliamo, con me, per riconoscere su di te, più delle volte, e partiamo di conseguenza l'attacco. È così 9 volte su 10. Prestagli attenzione. Già prestandogli attenzione, e non arrabbiandoci a nostra volta, già questo atteggiamento riduce la rabbia di quell'altro. Che rimane come? Non sa più. Cioè, rimane un po' così. Non sa più cosa fare. Vuoi vedere l'altro tranquillo e quieto? Si sente già lui a disagio adesso. Quindi ascoltare. Perché poi che succede? Che tante volte può succedere che uno magari viene arrabbiato con me, mi espone il problema e magari riguarda un altro, poi neanche magari me. Allora ascolto la lamentela e magari capiamo insieme che non sono io il problema, ma era un'altra persona. Se invece passiamo subito anche noi all'attacco, ci discutiamo per cose che non sono reali. Ascoltiamo per vedere se quello che dice è veritiero, riguarda veramente me, o se magari ha preso una paglia, che è possibile. Accettare la critica, la lamentela di quella persona, perché forse ha ragione. Quando uno viene con un po' di rabbia, di norma amplifica il problema. Non cercare di correggerlo subito. Lasciare che si sfoghi un attimino. In parte ha ragione, lo ammettiamo e così anche il suo modo di esprimersi si riduce poi di conseguenza. E va al punto vero, concreto. Deve entrare nella nostra mente che forse le lamentele altrui sono vere, che forse gli altri hanno ragione, questo proprio non ci entra dentro. Troviamo sempre un modo per dire non è vero, la colpa è sua, non è mia. Ma Dio vuole che noi guardiamo dentro di noi, guardiamo dove noi abbiamo forse commesso un errore, per essere pronti a riconoscerlo, a essere umili, perché se non ti lasci correggere dal Signore, non sarai più un figlio, ma sarai un bastardo, come dice la Bibbia. Umili per saper ascoltare, ammettere certi errori e decidere un cambiamento. Dobbiamo capire che gli altri molte volte hanno ragione, per noi invece hanno sempre torto. Stiamo attenti a non accusare la persona di essere ipersensibile. Quando uno mi viene a dire, è certo che col tuo comportamento oggi mi hai offeso, ma sei sensibile, cosa ho detto poi, qua e là, non risolvi nulla così. Anzi, aggravi la situazione. È come dire, è come non ascoltare l'altro, non dargli importanza. Cosa ho detto poi? Come la metti dura? Fanno tutti così, stai a guardare queste cose qua. Dice. Peggiora soltanto la situazione. Non deviamo da quello che mi sta dicendo una persona. Uno mi sta raccontando una sua lamentela nei miei confronti e gli porto il discorso sul suo capo ufficio, sul suo collega, sulla suocera sua. Devio il discorso. perché non voglio guardarmi dentro, dover ammettere certe responsabilità. A volte poi ridiamo in faccia a chi ci presenta una lamentela. Come per sminuire il tutto, mentre quell'altro forse mi sta dicendo una cosa per lui importante. Io cerco di sminuirlo, di svalorizzare, di buttare tutto sul ridere, di troncare il discorso in questo modo, perché non voglio ascoltare, non voglio ammettere, ciò mi umilia forse, il mio orgoglio non lo accetta e poi non voglio cambiare. La vita cristiana è un cambiamento costante, continuo, permanente. Ma nel mondo anche sarebbe importante cambiare, perché stando ognuno com'è, il mondo diventa sempre più invivibile. Se ognuno mette in atto la propria giustizia, ci sono scontri continui, diventa la vita invivibile. La critica altrui è un'occasione per maturare. Se io dicessi qua, chi vuole maturare, alzi la mano. Penso che la maggioranza la alzerebbe, non fosse altro per non dare una cattiva immagine di sé. Tutti alzano la mano e vogliono maturare. Vuoi maturare? Accetta le critiche. Ascoltale. Gli altri possono insegnarti tantissimo. Vale per me e vale per voi. Certo che fa male sentirsi criticato o quando viene messo in risalto un tuo aspetto negativo di debolezza, ti senti ferito dentro. Ma non concentrarti sulla ferita per chiuderti a quello che ti viene detto come messaggio, ma reagisci e capisci che tu sei un essere imperfetto, che puoi sbagliare, che la correzione è utile per te, ti porta a maturazione, ti fa del bene. Non chiuderti al bene che ti possono fare gli altri. Ci rimetti ancora tu, ma l'orgoglio è forte. L'orgoglio è un nemico della nostra vita. Per questo Gesù si è umiliato in quel modo. Per rendere anche noi capaci di umiliarci e poter ricevere la luce del Signore. E cambiare, trasformarci, migliorare, fare del bene. Sto finendo. Anche qui, quando uno mi esprime una sua lamentela, chiediamo a questa persona che sta esprimendo un suo lamento, una sua lamentela nei miei confronti, il tempo di rispondergli, di esprimere il nostro punto di vista, che non deve essere sempre soltanto muro contro muro, ma dove cerchiamo di ascoltare e dire sì, certo, questo aspetto mi pare che qualcosina di vero c'è, insomma, cominciamo ad aprirci in questo senso. È chiaro che non sempre quello che ci viene detto, specialmente con rabbia, ha un vero fondamento. Ma cerchiamo di essere aperti e maturare per ricevere in quello sfogo ciò che è buono, ciò che è giusto, da ciò che è esagerato. Fare un po' una... non chiuderci, ma ascoltare, dire questo mi sembra che ha ragione, quest'altro invece è un po' esagerato, perché la rabbia ti porta a esagerare. Ti fa vedere in maniera amplificata le cose. Ma questi sono degli atteggiamenti da assumere nelle circostanze in cui la rabbia invade noi verso qualcuno o qualcuno verso di noi. Il Vangelo ci sospinge a regolare subito queste situazioni, a riconciliarci subito col fratello. Possiamo riconciliarci intanto noi con Dio, riconoscendo il nostro errore, E possiamo riconciliarci con il fratello nella misura in cui il fratello è disponibile, perché se non è disponibile, cercando di ammettere ognuno i propri errori. Trovare quindi il perdono del Signore e ricominciare da capo, aumentando intolleranza, impazienza, in misericordia, in perdono. Senza queste qualità la convivenza diventa un seminferno. Difficili, tensioni, rabbie, divorzi, perché poi la conclusione è quella. E i figli pagano le conseguenze di un ambiente di tensione. I coniugi o anche altre persone che non siano coniugi non riescono ad avere un atteggiamento tale da smussare gli angoli e di calmare la situazione. Il modo migliore per smussare questi angoli è riconoscere i propri torti, i propri difetti, i propri limiti e rinunciare a mettere in risalto i difetti altrui. Come dice ancora, che prima di togliere il bruscolo dall'occhio del fratello, bisogna togliere la trave dal proprio occhio, quindi essere liberi e coscienti della propria realtà interiore, per essere capaci di cambiare il nostro atteggiamento. Dopodiché potremo anche comunicare al fratello qualche suo eventuale errore. Noi abbiamo la trave, il fratello al bruscolo. Se così facciamo, miglioreremo sicuramente al 100% il nostro livello di vita. Avremo dei grandi giovamenti, ma prima di questo dovremo riconoscere in tutta onestà ciò che abita nel nostro cuore, vederci per quello che siamo, perché se non vogliamo vederci per quello che siamo, neanche Dio potrà aiutarvi. E la vostra vita proseguirà tra una sofferenza e l'altra, un'amarezza e l'altra, una lite e l'altra. Termino ancora leggendo un passo fondamentale che purtroppo trova negli esseri umani grande resistenza. Difficoltà a penetrare nei cuori. Ed è un grande problema questo. Che dice in Giovanni capitolo 3, e il giudizio è questo, capitolo 3, versetto 19. Il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Cosa vuol dire questo? Gli uomini non hanno voluto riconoscere la propria realtà interiore. Hanno rifiutato o rifiutano ancora oggi chi viene a mostrarci come siamo noi realmente. Questo è un problema autentico. Dio non viene per condannare, lo dice il versetto 17, no? Non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vuol farci vedere chi siamo per salvarci il Signore. Ma se noi resistiamo saremo condannati, perché non troveremo la presenza dello Spirito Santo, la potenza di Dio per cambiare i nostri cuori. Saremo dominati dal nostro comportamento carnale, umano. È venuto a salvare, non a condannare, ma per salvare deve farci capire che abbiamo bisogno di un Salvatore. E allora ci mostra Dio come siamo fatti per dire: Signore, io non cambierò mai, non ce la faccio, è impossibile. Allora Dio ti dice: ecco, ti do il mio figlio Gesù Cristo, in lui potrai cambiare e vivere. Il dono dello Spirito, la grazia in Cristo Gesù per essere nuove creature. E chi ama la verità va alla luce. Chi ama la verità va alla luce perché vuole sapere. Ma chi odia la verità, cioè non vuol sapere, rimane nel buio, come Adamo ed Eva, no? Nel buio, nascosti, per non essere visti. Mentre che in pace con Dio non ha paura di farsi vedere davanti a tutti, non ha paura, perché è in pace col suo creatore ed è in pace con la sua coscienza. Chi ama la verità va alla luce, vuole sapere. Dio, fammi capire, fammi conoscere me stesso come tu mi vedi. Chi odia la verità, chi non vuol sapere, chi vuol dire tu sei colpevole, chi vuol sempre scaricare sugli altri la sua rabbia e la sua frustrazione, questo tale non capirà mai nulla. Odia la verità perché forse teme che nel momento in cui vede la sua depravazione o la sua corruzione interiore, teme forse un rifiuto totale dagli uomini e da Dio. Ora forse temendo questo rifiuto nasconde se stesso, ma così facendo non potrà ricevere il dono gratuito di Dio, non potrà essere salvato in questo modo. E Dio ci dice ancora che non è venuto a condannare, ma è venuto a salvare. Per quanti peccati tu possa aver fatto, per quanto in basso tu sia finito, Gesù è potente per risollevarti e portarti in alto alla presenza del Padre. Accettiamo questo messaggio. Non lottiamo per mostrare un volto di perfezione. Non lo teniamo per nascondere come siamo dentro, tanto Dio ti vede lo stesso. Ma lasciamoci guidare alla verità. Oh Dio, fammi veramente capire chi sono io. Come tu mi vedi, mostramelo con tutti i miei limiti, difetti, certo. Vorrei essere perfetto per essere amato dalla gente, ammirato. Ma devo ammettere che sono imperfetto, fallace, che sbaglio, che cado. Fammi capire, Signore, per essere uno strumento di benedizione, per fare del bene intorno a me, perché se rimangono i miei peccati faccio del male tutti i giorni. Bisogna capirlo questo. Il peccato che in noi non opera la giustizia di Dio, opera la giustizia umana, e la giustizia umana non è solo imperfetta ma è malvagia. Amiamo la verità, andiamo alla luce, andiamo a Cristo e Dio opererà in un modo meraviglioso, ci porterà in alto alla sua presenza, ci farà sentire amati, accettati, voluti, ci farà sentire soddisfatti con noi stessi e saremo gioiosi di operare su questo mondo malvagio trasmettendo la luce di Cristo, quella che ha salvato e trasformato i nostri cuori. Amen.